nostro editorialista del lunedì, Lapo De Carlo. Ciao Lapo.
Ciao Lapo.
Ma infatti io intervengo solo per questo motivo, perché ci sono grandi firme del giornalismo italiano, altrimenti col cavolo mi farei chiamare così la mattina.
Per il titolo di studio.
Certo, non è che... Tra l'altro, mentre una delle grandi firme del giornalismo italiano è in bicicletta, in questo momento, che si dirige verso il patibolo, perché sto andando dal dentista.
Da Gasperini?
E... Dal dentista, esatto, da Gasperini, come ha detto prima Sarri. Ma capisci bene che dove stare 2 ore e mezza dal dentista... Non lo auguro a nessuno, nemmeno il mio peggior nemico.
2 ore e mezza.
Mamma mia, ragazzi.
2 ore e mezza.
Giornata bruttissima.
Poi di lunedì, il calvario inizio settimana.
Sì, questa sarà questa nostra conversazione sarà l'ultima cosa probabilmente bella della giornata. Poi il resto sarà un calvario. Ho tanto paura.
Ah, perché infatti si conclude. La giornata si conclude con Inter Torino, in effetti, quindi comincia a diventare.
Quella è la ciliegina sulla torta del calvario.
Pensa un po'.
Ma poi su questo adesso ne vogliamo parlare di questo argomento, perché in realtà c'è tutto un. Ci sono dei retroscena che francamente sono abbastanza inquietanti, che mi indispettiscono parecchio. Adesso ne parliamo.
Vai.
Partiamo da questo. Poi torniamo sulla giornata di campionato. Certo, e c'è anche la statistica che abbiamo appena pubblicato, oltretutto sulla nostra pagina Facebook, riguardo i calci di rigore, perché la Serie A è prima in Europa, quindi parliamo anche di questo. Però partiamo dalle sensazioni negative di Lapo De Carlo. Vai Lapo.
Ma io vorrei capire, siccome io non lo so, a differenza di molte persone che seguono il calcio, molti tifosi, in particolare su Twitter vedo che sanno tutti tutto, e questa cosa mi colpisce sempre. Io l'altro giorno ho proposto un dubbio che ho e che mi porto appresso, cioè è dall'inizio della stagione che si parla del fatto che Marotta va via, il lite con la società e con Suning, come mai non si dice, però è lotta, poi smentisce e niente, dopodiché passano 2 mesi e di nuovo Marotta, allora è vero che va via, e lui dice no, sono fake news. Va bene, come, cioè non si dice. Le notizie arrivano così, vengono create astrattamente, ma non si capisce da dove, quale sia la fonte, dall'interno, dall'esterno, niente. E intanto, tranquillamente, immagina una qualunque società italiana importante che vede regolarmente, che sta lottando, che ha una società solida, non mi riferisco evidentemente al Milan, che in questo momento è in un momento di straordinaria friabilità e di vulnerabilità societaria per evidenti motivi. Ma l'Inter ha Suning, Marotta, Conte, ha il meglio, tra virgolette, di quello che si possa supporre, e invece ci troviamo con delle voci che vengono, non si capisce da dove. Adesso poi Conte, viene fuori la notizia a tutti i giornali italiani, Antonio Conte vuole andare via dall'Inter, in lotta, poi addirittura dei retroscena clamorosi, con addirittura fogli di report, oggi scrive il Corriere dello Sport, che sarebbero arrivati clamorosamente, involontariamente, sul tavolo barra PC di Suning barra Zhang. Ma dico, ma non ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va? Voglio dire, non è normale che un conto dice, sai, abbiamo visto una cosa sul campo, è stata raccontata da parte di tutti i giornali, e tu dici, sai, l'abbiamo vista tutti. Ma qui si vendono o si svendono delle notizie che non si capisce da dove arrivano. Allora, delle due l'una. Al netto della smentita prima di Marotta in questi mesi, e di quella che molto probabilmente sarà ancora di Marotta questa sera prima della partita e dopo la partita, a prescindere da come vada a finire il match, ma insomma è normale che vengano fuori da una società o fuori da una società notizie prive di fondamento? E se invece fossero con, diciamo, delle informazioni corrette, è normale che un club faccia trapelare dal suo interno notizie tanto gravi e che per giunta poi vengono smentite? Io non trovo normale, non è logico, non è normale.
Ma non è neanche la prima volta caso... Lapo, tra l'altro, se sbaglio.
No, infatti ho detto Marotta prima, Conte poi, questa non è una dirigenza come quando
c'era. Ma io non ti parlo nemmeno di quest'anno, cioè spesso e volentieri.
No, gli altri anni era una dirigenza diversa.
Sì,
ma anche... gli altri anni Spalletti ci aveva rivelato che c'erano delle correnti, dei correntoni in un momento di cambiamenti. Perché l'Inter, a differenza di quello che viene raccontato da tutti ogni anno, come se l'Inter fosse la stessa società con gli stessi uomini da anni, non è così. Adesso la reggenza di Marotta è molto chiara e netta, tutti a complimentarsi, che bravo Marotta, il miglior dirigente italiano. Quindi come è possibile che gli stessi che dicono, sai, un conto dice la solita Inter che non vuole affidarsi a grandi professionisti e uomini, ma come? Hai il miglior allenatore italiano in circolazione, detta da non da me, ma detta da tutti i giornalisti italiani, Conte e Allegri oggi rappresentano il meglio. Ora, hai il miglior dirigente italiano in circolazione, Beppe Marotta, vengono dal mondo della Juventus. Come mai si ripetono certe situazioni? Come mai all'interno dell'Inter o fuori dall'Inter continuano ad esserci degli strani messaggi, delle strane voci? Allora, io non lo so, mi sto proponendo un dubbio. perché non so se sia più grave che vengano dall'interno queste voci, ma mi domando chi avrebbe interesse a dire in giro che Marotta va via quando non è vero, a dire che Conte va via quando non è vero. Chi è che ha interesse? Allora, se dall'interno è grave, se dall'esterno è ancora più grave, perché vuol dire che sembra lecito che si dicano delle menzogne che vengono rilanciate, che i giornali le rilancino senza capire quale sia la fonte. Quindi io non lo so quale sia la verità, ma mi preoccupa comunque, perché capisci bene che se l'Inter non può difendersi dall'esterno e non sa difendersi dall'interno, allora Marotta o non Marotta, Conte o non Conte, comunque sia, è sotto attacco. Quindi io non so se devo sperare che sia una guerra intestina o una guerra che arriva dall'esterno. Questo qua, ecco, questo è un po' il tema.
Questo è un tema.
Contesto un po', diciamo sì, così, complicato da gestire in una partita, in una situazione piuttosto importante Lapo a livello di calcio giocato, perché stasera l'Inter scende in campo contro il Torino, incredibilmente per fare un balzo importante in classifica. Allora, noi abbiamo sempre parlato, no, anche qui su TM Burrito, della differenza, dell'importanza che dà un secondo posto rispetto a un quarto posto, magari. È un Inter che, oltretutto, paradossalmente potrebbe ancora recuperare punti, anche se la lotta a scudetto sembra di fatto chiusa. Che partita ti aspetti stasera tra Inter e Torino? Gara fondamentale anche per i Granata, per la corsa a salvezza.
La stessa identica partita delle ultime settimane. Cioè, guarda, manca tutto il centrocampo. Ma sì, perché se manca tutto il centrocampo, tutto. Vecino ancora è di fatto rotto, perché è il ginocchio che continua a traballare. Doveva essere titolare questa sera e invece non gioca. Lukaku non gioca. Mezza squadra è fuori, Sensi è fuori, Barella è fuori. Allora la domanda è: se hai mezza squadra fuori, ci sono, adesso stasera per fortuna oggi a Milano ci sono 20 gradi e non 30 come al solito, è calata nettamente la temperatura questa mattina.
Buon per voi.
Ma almeno questo, almeno un giorno. Però un po' di. Però questa squadra non riesce a reggere ogni tre giorni con un centrocampo composto da Gagliardini, Borca Valero e l'ho già spremuto Brozovic, che si fa anche trovare 0,54, che non è ubriaco, ma è brillo, ed è comunque gravissimo che lui passi con un rosso in Viale Papiniano a Milano e che faccia poi sfoggio di questa cafonaggine della sua macchina andando in giro. Cioè è una roba che mi indispettisce molto, perché come hai detto spero sempre che i giocatori dell'Inter abbiano un atteggiamento, un contegno diverso. Poi invece Skriniar si fa trovare che bestemmia, quell'altro si fa trovare con la Mercedes, con la Mercedes perché mi viene in mente la Ferrari, la Rolls Royce, che è una roba che fa quasi sorridere. Ma ecco, non sono atteggiamenti che ti aspetti, però evidentemente fanno parte del mondo del calcio, che è un mondo evidentemente che non sa gestirsi anche al suo interno. E contemporaneamente tu hai una partita che devi giocare con un Torino che, guarda caso, ha subodorato la preda, e infatti Cairo, Velotti e tutti gli altri hanno fatto dichiarazioni del tipo: andiamo a Milano perché vogliamo vincere. Hanno visto che l'Inter è in grossa difficoltà e soprattutto non cambia il modulo, perché quindi stasera l'Inter giocherà ancora con il 3-4-1-2/3-5-2, e quindi è un Inter che se fa gol, ne fa due, diciamo due, quando gioca bene, perché in una fase della partita l'Inter lo sai, Vincenzo, sì, l'Inter la gioca sempre bene, mezz'ora l'Inter la fa sempre meglio dell'avversario. Se in quella mezz'ora l'Inter segna, allora l'Inter non è che può amministrare, ma può sperare di vincere 2-1, ok? Se invece l'Inter non riesce a fare sua la partita, sbaglia l'impossibile, e allora il Torino può sia pareggiare che vincere. Ma non è uno schema, che non è maniavantismo come qualcuno inizialmente pensava, e che vedo le partite dell'Inter, tra l'altro avendo anche
una storia che si ripete.
Insomma, io ho indovinato quattro risultati, ma non è che ho indovinato
il risultato preciso, hai indovinato, non è vero, confermo. Sì, sì.
Se io indovino il 2-2, il 3-3 e indovino anche il 2-1, è perché vedo le partite dell'Inter che sono tutte uguali. Lo sportivo è quello, la gara è molto divertente, l'Inter che amministra il pallone facendo superiorità numerica nell'area avversaria, facendo pressing alto, e l'unico modo che ha Conte con l'Inter, con questa squadra, di poter fare il risultato è giocare a tavoletta, andare a tavoletta, dopodiché se sei sul 2-0 forse ti va bene, sull'1-0 non ti va mai bene, infatti viene sempre recuperata, altrimenti la puoi anche perderla, come col Bologna. E regolarmente accade questo, non vedo come mai, non credo che Conte possa cambiare da un giorno all'altro, anche se le voci che sono arrivate non si capisce se l'abbia fatta spifferare lui o qualcun altro, però resta il fatto che lui non cambierà niente di questa Inter, ecco perché temo molto. Infine, finisco solo questo, sì. Se l'Inter oggi perde, domani partono i processi e forse l'addio di Conte e le voci, se vince è seconda.
È vero.
Allora, le due l'una, in questa schizofrenia giornalistica e anche tipo idea che arriva dall'esterno, magari si vedessero le cose con un po' più di equilibrio e ci si accorgesse che in Italia oggi il calcio e le partite e i risultati sono determinati anche da un'anomalia di sistema che è quella del Covid, e dove oggi ci sono solo 4 squadre che giocano a calcio in un modo oggettivamente e fisicamente migliore: Sassuolo, Atalanta, Napoli, Milan. Fine. Altri non ce ne sono, le altre sono tutte con un gioco un po' più approssimativo, dalla Juventus, alla Lazio, alla Roma, non ce n'è una che si salvi. Quindi non so se si può giudicare l'Inter oggi in modo oggettivo, e non credo che sia giusto nemmeno fare processi quando la stazione è anomala e surreale come quella che vediamo, tutto qua.
Là poi invece, tornando indietro all'inizio di questa giornata che si concluderà oggi, e sembra strano perché poi 3 giorni prima si era conclusa l'altra giornata, ma ormai siamo in un vortice senza fine, parliamo proprio della vetta della classifica. La Lazio che scivola ancora una volta, stavolta in casa col Sassuolo, che affronterà la Juventus adesso nel prossimo turno. L'Atalanta che per poco non faceva il colpaccio anche all'Allianz, e non ci credevi manco tu stavolta.
L'avrebbe meritato, però.
Ci credevi nemmeno tu stavolta. I soliti due rigori.
Io credevo che l'Atalanta potesse battere la Juventus, ma non credo che fosse vincere lo scudetto.
Però magari lì si apriva sicuramente un'altra spirale, magari autodistruttiva, di qualche club della Juventus, e magari l'Atalanta sugli aerei dell'entusiasmo era autorizzata a sognare. Adesso invece si è configurato col pareggio della Juventus cosa? Discorsi chiusi per lo scudetto e la possibilità da parte dell'Inter di fare scacco matto a Lazio e Atalanta?
Ma no, vedi,
della Lazio che cosa pensi? Della Lazio poi soprattutto che cosa pensi? Che cosa è successo?
La Lazio, da quando è tornata in campo, ha giocato sempre male, con fatica, ha vinto delle partite in modo rocambolesco e le ha perse in modo rocambolesco come col Sassuolo. Ora, la Lazio, io non so cosa sia successo, perché non è neanche più calcio, nel senso che i motivi per cui una squadra andava molto bene, anche se poi aveva avuto un numero di rigori impressionanti, perché la Lazio ha avuto non so quanti rigori, tantissimi,
15 a favore, 15 top,
quindi,
europeo.
15, tutti, ecco, tu capisci che ci sono anche delle componenti di cui neanche tutti c'erano, però la Lazio ha aggiuntivamente fatto una grande stagione, quindi prima che qualche tifoso della Lazio dica ecco l'allarme, no, io dico che secondo me qualche rigore quest'anno in tutti i campi, compresa la Lazio, è stato omaggiato, e ne ha omaggiato anche l'Inter, così almeno ne è stato omaggiato anche l'Inter, così almeno mettiamo subito qualche scenario che parla di un tipo di visione nerazzurra. Penso che la Lazio sia una squadra che è andata bene, ma non sapremo mai se la Lazio sarebbe andata bene così fino alla fine della stagione, perché io vorrei ricordare che la Lazio negli ultimi anni va benissimo fino a un certo punto del campionato, arriva a marzo, a volte persino lambisce aprile, e poi crolla, e poi magari mi muore sul più bello, che è una cosa che riguarda tra l'altro anche l'Inter. Cioè, quando i duri iniziano a giocare, la Lazio un po' si rammollisce. È un problema forse fisico, sicuramente fisico.
Di mentalità e... anche, secondo te.
È più fisico mentalità, però questo. La Lazio ha sbagliato clamorosamente. Sì. Io penso la Lazio, Lapo, non so se sei d'accordo, ha sbagliato completamente la preparazione per questa ripartenza.
Ma qual è la squadra che non l'ha sbagliato secondo questa che è la nostra indicazione? Cioè, la Roma gioca bene. Voglio dire, abbiamo detto prima, la Juventus gioca bene, l'Inter gioca bene. Cioè, l'Inter gioca mezz'ora di ogni partita, ma gli altri 60 minuti sono un disastro,
soprattutto quindi, ne recupera uno e ne perde due ogni partita l'Inter, quindi anche
allora capisci che il problema c'è per tutte. Vogliamo parlare delle ultime in classifica, della Fiorentina, vogliamo parlare del Verona come è tornato adesso a giocare? No, io vedo che ci sono delle partite e una grande incostanza che è dovuta al fatto che probabilmente oggi nessuna squadra può stare bene. Quindi io onestamente, prima di prendere decisioni e soprattutto dare giudizi tanto trancianti, ci andrei piano da parte di tutti, perché io onestamente non vedo quasi nessuno a giocare bene. Chi gioca bene è perché corre. Quindi oggi, se il Sassuolo incontra la Juventus, può succedere di tutto, effettivamente. Se l'Atalanta incontra la Juventus, può succedere di tutto, ma non perché solo perché una è forte, ma perché comunque se la Juventus non ha quei due calci di rigore che ha trovato, perché è stata anche, diciamolo pure, fortuna. Certo. Francamente non è che la Juventus, non è che i rigori, tra virgolette, per questo regolamento folle, sempre più folle, che secondo me ha anche cambiato, sovvertito alcune partite in tutto il campionato. Dalla prima giornata del campionato io mi ricordo ancora di quel Cagliari-Brescia, quel rigore ridicolo dove un giocatore salta di testa, la palla gli carambola sul braccio, che tra l'altro è attaccato al corpo, e è finito un calcio di rigore, e la gente invece di dire una vergogna dice no, però sì. Quello che mi dispiace di più è che anche da parte degli editorialisti, di chi come me fa questo mestiere. Invece di esserci un netto, è una sciocchezza, una regola stupida, va cambiata. No, però il regolamento, sì, ho capito che è il regolamento, ma il regolamento stupido, folle, sbagliato, va riformato, via, cambiare subito, perché attenzione, perché gli arbitri italiani non sono come quelli stranieri e hanno una modalità di andare in campo che è molto debole. Non abbiamo più grandi arbitri oggi,
è vero.
E il fatto che noi abbiamo arbitri che regolarmente vengono contestati non tanto per il giudizio sbagliato, ma perché decidono di non decidere, si affidano magari a quello che viene visto dal VAR, poi attivano, applicano in modo pedissequo il regolamento, e quindi ovviamente dico, ma, e tutti quanti, ma il regolamento, ogni volta che io discuto tra virgolette con qualcuno per parlare di un rigore, se parli di un rigore alla Juventus non puoi, perché sai, se no ti rode il fegato, perché sai, sei interista, non puoi dirlo, quindi niente, nota bene che sono uno di quelli che non fa sfottone, non me ne frega niente, non scrivo niente praticamente mai sulla Juventus, perché ormai ho capito che se dici una cosa sulla Juventus o sei a pro o sei contro, non è che dici una cosa. Poi io dall'inizio dell'anno che continuo a parlare di questo regolamento folle, per cui dipende sempre quando lo dico. Se lo dico della Lazio non va bene, perché la Lazio lotta con l'Inter. Se lo dico dell'Inter, vedi, lo ammetti anche tu. Cioè, come ti giri? Quindi, siccome siamo una realtà, è un paese che è basato più sui campanili, non si guarda all'oggettività della regola che è sbagliata. Si pensa sempre che chi parla lo dica sempre perché è pro domo sua, perché c'è una cospirazione, una teoria dietro, ma non è così, evidentemente. Quindi io più che ripetere che è una regola folle, che probabilmente ha cambiato molte partite di quest'anno e di cui secondo me l'Inter è stata vittima, ma è stata anche carnefice, nel senso che ne ha giovato, ma ne è stata anche vittima. Dico, l'Inter, come tutte le squadre, non va bene, perché poi i torti e i favori, a differenza di quello che dice il detto comune, è una sciocchezza che si compensino. Non è vero, è una regola non scritta che non è vera, non è dimostrata e non è fattiva. Ci sono squadre che sono retrocesse perché hanno avuto arbitraggi che tutto l'anno li hanno penalizzati, per esempio. E quindi meglio che stia zitto sul regolamento, sperando che l'anno prossimo
qualcosa
venga
cambia.
Totalmente cambiato.
Assolutamente.
Anche perché sono anche gli stessi dati che dicono questo Lapo, perché abbiamo riassunto in una grafica sul nostro profilo Facebook di TMV Radio le parole di Graziano Cesare, che ha detto: rigori si torna alla volontarietà e PlayStation. Con la nuova regola i difensori o si mettono la camicia di forza o si devono tagliare le braccia, e il numero di rigori effettivamente è impressionante, perché a questo momento della stagione sono già 159 rigori assegnati in Serie A, è il record europeo dei 5 principali campionati. 122 erano stati i penalty della passata stagione. Il raffronto regge soltanto con la Liga, altro campionato in cui la classe arbitrale, la qualità della classe arbitrale è sotto accusa. 145 rigori in Spagna, 89 assegnati in Ligue 1, ma si è finito di giocare molto presto, 83 in Premier League, addirittura solo 73 in Bundesliga. Segno, insomma, c'è anche un'interpretazione diversa del modo di vedere il calcio, se vogliamo, perché in Premier League l'Apo hanno altri problemi in questo momento, con lo scandalo Godline, eccetera eccetera, però di fatto problemi sull'utilizzo del VAR non ne hanno, anche perché l'interpretazione del protocollo, che è un po' la chiave quando si parla di VAR in questi ultimi mesi, è molto diversa. Cioè in Inghilterra, detta papale papale, del protocollo se ne fregano, fanno come gli pare, e ogni tanto magari però hanno ragione loro, seguendo anche il tuo ragionamento.
Sì, certo. Però guarda, se devo dirtene una, che questa sì che farà arrabbiare gli juventini, io lo devo però dire, non è che devo aver paura. Quello che ha fatto arrabbiare indirettamente Gasperini all'andata Atalanta-Juventus, non ricordo perché era in trasmissione televisiva, abbiamo parlato mezz'ora di un fallo di mano che ci hanno fatto rivedere per 20 volte, di un giocatore della Juventus che salta in area su un cross dalla destra, nell'area bianconera. Il giocatore della Juventus salta, non ricordo se era De Ligt, che ormai era abbonato ai falli di mano, salta di testa, colpisce il pallone con il braccio, non è rigore. Gasperini a fine partita dice: sì, ma sono rigori che si danno o non si danno. Benissimo, che sportività. Al ritorno avrebbe due situazioni praticamente simili, anzi quasi identiche, non per la modalità, ma perché sono due falli di mano. Il primo per me è tutto congruo, perché francamente cosa doveva fare il giocatore, sparire? Il secondo, il braccio era largo, ma io alzo e gioco a calcio spesso e francamente i falli di mano così se ne vedono. No, Gasperini finisce la partita e non fa alcuna polemica, il che dall'altra parte uno dice: benissimo, che bravo, sportivissimo. Poi quando c'è stato Atalanta-Inter e altre partite dell'Atalanta, si è messo a polemizzare sul nulla o anche su cose che magari erano trascurabili. Allora, o Gasperini è un allenatore sportivo che, anche se ci sono dei rigori a favore, non polemizza, se ci sono dei rigori contro come con la Juventus non polemizza, o altrimenti non può polemizzare scientemente contro quando vuole lui, contro, se non è la Juventus. Quindi quello che ha acceso un po' gli animi è il fatto che Gasperini, essendo fortemente bianconero nell'anima, nella crescita, nella formazione, nella struttura, Ecco, è un, ecco, questo sì che è incongruo, è un movimento verbale incongruo, quello di Gasperini, che polemizza artatamente quando vuole, tranne quando gioca con la Juventus, e nonostante tre rigori, uno potenziale e due contro. Ecco, solo questo. Per il resto la Juventus tramerita lo scudetto, ha avuto due rigori, ha anche la fortuna, normalmente si dice che la fortuna aiuta gli audaci, bene così, però vedo, con le dichiarazioni vorrei che i diretti interessati, io parlo di Fiorentina, parlo la Lazio, lo Tinto e vari personaggi, la piantassero con questi distrali e con queste dichiarazioni, vogliamo rispetto, c'è qualcosa, non vogliono farci stare in Serie A, non vogliono che vinciamo lo scudetto, tutte frasi che abbiamo già sentito, perché se tu dici cose come queste, la gente si scalda e pensa male. Ecco, solo questo.
Un'occhiata anche alla zona salvezza, Lapo, insieme a te. Ti sfruttiamo come grande editorialista del lunedì, quindi cominciamo proprio forte, forte, forte. Allora, Lecce terz'ultimo in questo punto, perché il Genoa ieri batte la spalla, che praticamente possiamo dire ha mollato.
Vittoria importantissima del Genoa ieri.
Esatto, quindi la vittoria importante, così come vittoria importante anche quella della Sampdoria sull'Udinese.
Che di fatto è salva in questo momento, perché sono tre punti anche quelli fondamentali. Io dico ancora una volta, Ranieri... Certo. Straordinario, straordinario.
E il Lecce, l'indiziata numero 3 per la retrocessione, Lapo, oppure metti ancora qualche dubbio sulle ultime tre?
Certo, cioè il Genoa è un punto sopra il Lecce, il Genoa è un punto sopra, ci può cadere qualunque cosa. La Sampdoria adesso è andata più 6, perché adesso in questo momento ha 35 punti, però onestamente mi sa che siano almeno 4 le formazioni che possono andare in B, una ormai è già certa, le altre 3 se la giocano ancora. Il Brescia ha perso una bella occasione ieri, ha avuto anche un'occasione sotto un gol che però hanno annullato al primo tempo, che ovviamente era nettamente fuori gioco. Ecco, fuori gioco a proposito, oggi non puoi sbagliare più, perché il fuori gioco oggi, con il fatto, anche sul fuori gioco stavamo da opinare, perché era troppo preciso secondo secondo la stampa, è troppo preciso il regolamento, perché se di mezzo millimetro non va bene, se di due centimetri invece va meglio, allora ci sta, anche su quello mi fa un po' sorridere. Ma al di là di questo, direi che oggi il Brescia, il Lecce e il Genoa in quest'ordine sono le principali candidate, vedremo, sarà interessante, ma quando hai un solo punto, posto che nemmeno le due davanti sono sicurissime, perché a volte basta poco. Io non dimentico mai quello che accadde alla Fiorentina nel 1992-93, quando aveva addirittura la metà classifica e poi si avvitò andando giù praticamente a rotta di collo in Serie B con gente come Effenberg e Battistuta. Quindi io penso soltanto che a volte basta due partite sbagliate, due sconfitte, ti basta una vittoria, eri a meno 6, ti ritrovi a meno 3, arrivi all'ultimo di campionato e succede qualunque cosa. Quindi io non riesco a pensare che sia una lotta a 4, penso che sia ancora una lotta a 5-6, nonostante la distanza. E credo che farà bene saperlo anche Ranieri, che è già abbastanza esperto, che non ha bisogno di suggerimenti.
Io non so se tu in tutto ciò, mentre parlavi con noi, eri davvero sulla bici, perché se è così, sei in una forma strepitosa...
Ti ringrazio molto, perché sono appena arrivato.
Guardalo.
E speravo che non sentisse il fiatone.
No, infatti non l'avevo sentito, tranne adesso, tranne che l'hai adesso, fatto palesemente apposta per farci pena. No, però,
cioè, hai avuto più fiatone, hai avuto più fiatone a scendere dalla bici?
No, poi ti mando la foto. Sono, oltretutto, no, è che quando ti fermi, viene il fiatone quando ti fermi. E quindi... No, in realtà io amo tantissimo andare in bicicletta.
E quindi si è allenato,
giorni,
si è allenato.
Però, ma insomma, i veri ciclisti sono quelli che vanno muniti di tutta, il caschetto, gli occhiali da sole neri, quelli.
Vabbè,
che
tu sei un ciclista da passeggio, tu sei.
Io sono un ciclista da passeggio, quindi non è che devo per forza fare delle cose.
Certo.
Però vi assicuro che tra un semaforo e l'altro, tra un tizio che ti supera, allora era una gincana notevole, eh. Questo poi sono in Porta Romana, non è il massimo la mattina presto.
Lapo, hai buon capito? Dentista, adesso ti aspettano due ore.
Dai, Lapo.
Due ore più, le più semplici della giornata.
Sei tutti noi.
Ciao,
guarda,
Lapo.
Fatemi vicini tutti, abbracciatemi tutti.
Un grande abbraccio.
Ci vogliamo tanto bene con il Mondiale 2006.
Bravo, bravo.
Ciao, Lapo.
Lapo De Carlo, ciao, 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 Lapo.